Agli ascoltatori, un saluto alle ascoltatrici, oppure al contrario ascoltatrici e ascoltatori di Calte, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che anche quest'oggi va in onda dalle 11.30 circa fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, dicevo, il numero come sempre quello per chiamarci o scriverci, anzi per scriverci in diretta con Telegram, con WhatsApp oppure con un SMS se lo preferite, 331-6214013. Diretta @popolarenetwork.it, la mail sempre per la diretta, mentre in altri momenti per consigli, suggerimenti o commenti potete scriverci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui parleremo quest'oggi. Essendo venerdì ritroviamo Antonio Serra, che ci ha mandato una corrispondenza, perché oggi non sarà in studio, ma veramente interessante, su una artista del fumetto giapponese che ha precorso i tempi e moltissimi dei personaggi e dei temi che sarebbero arrivati successivamente all'interno di lavori magari più famosi in termini globali. Vi parliamo della Valchiria, o di Valchiure sarebbe più corretto dire, perché così l'ha intitolato il Teatro alla Scala. Simone Young, direttrice d'orchestra specializzata in Wagner, perché adesso detta così è un filino riduttiva, ma insomma diciamo ha aperto il Ring, cioè il ciclo, l'anello del Nibelungo a Bayreuth già, e tornerà a dirigerlo successivamente. Alla Scala è già stata parecchie volte, ma Wagner è proprio la sua cosa e quindi ci sarà lei sul podio di questa Valchiria. La fondazione Maria Luisa Carlini è un nuovo spazio dove che sarà insomma aperto al pubblico, dove si potrà non soltanto vedere delle cose, ma sarà un centro per l'arte contemporanea, quindi anche eventi, conferenze, laboratori. La Fondazione Maria Cristina Carlini, perdonatemi, l'ho annunciata erroneamente nella prima parte del sommario. E adesso mi ha raggiunto Danilo De Biasio. Quando ci raggiunge Danilo De Biasio si parla di diritti umani, in particolare del Festival dei Diritti Umani, che però comporta un lavoro che dura tutto l'anno. Lui ne è il direttore. Quindi Visioni per i diritti umani verso il Festival 2025 è un progetto che vede la Fondazione Diritti Umani collaborare con il Cinema Beltrade e la libreria Oepli. Il resto ce lo racconta lui, perché è qui in studio con noi. Buongiorno Danilo.
Grazie a voi per l'invito. Sì, molto volentieri, perché abbiamo scelto quattro film e quattro libri che ci sembra possano raccontare bene e farci riflettere su questo mondo in affanno. Lo definisco così perché, citando il giorno delle locuste questa mattina, ho sentito che perfino Christine Lagarde, che non dovrebbe essere, come dire, indecisa, alle domande dei giornalisti che gli chiedevano lumi su cosa sarebbe potuto accadere nel futuro, letteralmente non ha risposto. Quindi insomma, per dire che neanche chi ha molte relazioni, dati a disposizione, non sa bene che cosa sta succedendo e cosa succederà in questo mondo. Quindi quattro film e quattro libri. Cominciamo già il 4 febbraio, quindi settimana prossima, al Cinema Beltrade a partire dalle 19.30. con un film Tea Chapi che racconta da dentro uno dei carceri di massima sicurezza degli Stati Uniti. E dovete ricordarvi che ancora prima di Trump gli Stati Uniti avevano il triste primato della più alta proporzione di detenuti rispetto alla popolazione, alla cittadinanza. La domanda che in qualche modo questo film ci rilancia e che noi proveremo in qualche modo a rispondere è se stiamo andando anche noi in quella direzione, sostanzialmente con le politiche repressive, con il DDL sicurezza. Lo chiederemo al garante per i detenuti, le persone private della libertà, Francesco Maisto, una voce peraltro anche conosciuta da queste frequenze. Poi ci sarà l'Ucraina per il secondo film, e parliamo quindi in questo caso del 18 febbraio, la guerra in Ucraina vista con gli occhi di due bambini. Il titolo è Fotofobia perché questi bambini hanno difficoltà poi a vivere con la luce, diciamo così, normale del giorno.
Perché stanno sempre nei rifugi.
Esattamente. Esattamente. In questo caso nella metropolitana di Kharkiv. Il 18 marzo invece, poi, quindi un mese dopo, ci sarà un road movie veramente stralunato. Devo dire che quando l'ho visto sono rimasto veramente molto colpito, perché è il backstage, se volete, di come si fanno i reportage, di come è stato fatto questo reportage nel 2002 da due, un giornalista e un fotografo franco-svizzeri, che hanno raccontato l'Afghanistan esattamente nelle zone periferiche, non a Kabul, quando erano arrivati gli americani. Chiuderemo con un collage straordinariamente bello come Ground Zero, è un collage di corti girato da registi palestinesi. Se non ricordo male, fra un Ground Zero e anche sicuramente in lizza per gli Oscar, ma devo controllare se poi è stato accettato o scartato nell'ultimo periodo. Quindi sono tutte grandi crisi viste però dall'interno. E questo per quanto riguarda i film, ed è appunto al Beltrade, dico solo il nome della via, via Auxilia 10, perché è molto conosciuto, ormai è diventato un posto di culto. Due parole sui libri, cominciamo con Donatella Della Porta, che si domanda se stiamo assistendo al contrasto all'antisemitismo o se questo in realtà è una forma di censura per il pensiero critico, cioè se dietro, no, questa paravento c'è invece molto di più, molto altro. Poi un'irruzione nel noir con l'ultimo di Sandrone Dazieri, Uccidi ricchi, e devo dire che in qualche modo ci ha fatto venire voglia di leggere questo libro e di parlarne, perché provate a pensare a quanto i miliardari in questo momento stiano prendendo, no, il potere ovunque, abbiano già siedono già nella stanza dei bottoni.
Mi viene in mente, scusami se ti interrompo, giusto un libro che abbiamo presentato non tanto tempo fa che si chiama La storia dei ricchi.
Vedi?
Perché se la leggi e vai indietro nel tempo ti rendi conto che, ahimè, come sempre si dice, la storia si ripete, anche se non uguale, ma con tutta una serie di elementi per cui la ricchezza, travestita o no, finisce sempre per avere per un certo periodo la meglio su qualunque altra, addirittura su qualunque altra idea o ideale, insomma, se vogliamo usare un termine ottocentesco, no?
Sì, mi fa venire in mente, visto che nello studio accanto c'è Roberto Festa, ci potrebbe spiegare che in qualche modo la novità rispetto alla storia che hai raccontato tu in questo libro, no, è che adesso c'è veramente la tecnocrazia in qualche modo al potere, vedi, no, quello che sta succedendo con Musk, ma non rubiamo il lavoro a Roberto Festa che...
Però la tecnocrazia è semplicemente un'altra veste di, sì, come, esatto, dire, delle leghe medievali che, esatto, tenevano insieme famiglie nobiliari tutte imparentate tra loro e che quindi di fatto, esatto, avevano un network senza saperlo, eccetera.
Non si chiamava
eccetera,
così allora.
Eccetera. Insomma, basta leggere Shakespeare che vedi chiaramente come, insomma, la ricchezza muove tutto, no? Cioè, per cui è interessante questo che che Sandrone D'Azzili sia tornato a essere un pochino militante, mi fa piacere. E poi...
Glielo diciamo. E altri, appunto, rimangono due titoli, Chantal Meloni, con lei affrontiamo, con la professoressa di diritto internazionale, affrontiamo, la devastazione della giustizia internazionale a cui stiamo assistendo in questo momento, vedi l'ultimo caso al-Basri, no? Le persone che vengono imputate di crimini contro l'umanità possono tranquillamente viaggiare.
Andare a vedere una partita, poi dopo li accompagniamo in aereo a casa.
Esatto, e poi li accompagniamo in aereo.
Proprio un servizio completo. Poi chi ha pagato il biglietto? Questa era una delle cose che ho sentito dire nel dibattito di questi giorni, che secondo me è una delle cose più interessanti.
Vabbè, certo.
Questo certamente, lui sicuramente il biglietto non l'ha pagato.
Non credo. Mm. Chiudiamo con Ascanio Celestini, che è questa sorta di presepe un po' strampalato, come lui lo racconta sempre così, col suo ultimo libro Poveri Cristi. In questo caso però, allora, cosa importante, non siamo più al Beltrade ma siamo alla libreria Oepli, alla galleria Oepli appunto, a Milano. Qui l'appuntamento è per le 18. Particolare importante, per avere proprio le informazioni utili, al Beltrade i film cominciano alle 19:30. Il costo intero è 7,50, ma ci sono migliaia di sconti possibili e immaginabili, compreso il fatto che se vi presentate, strizzate l'occhiolino alla cassa e dite Visioni, che è un po' il titolo appunto della nostra rassegna, vi fanno subito uno sconto di 6 euro. Poi per gli studenti non ne parliamo neanche, perché addirittura se la cavano con 5 euro. Quindi diciamo che noi ci sentiamo in regola con la possibilità di far riflettere su queste questioni veramente a volte anche molto tristi, però in un modo creativo, artistico. Questa è la forza dei libri e dei film.
Bene, allora noi ricordiamo che questo doppio binario, questa rassegna su doppio binario, che prelude poi al Festival dei Diritti Umani 2025 in collaborazione con la Fondazione Diritti Umani, il Cinema Beltrade e la libreria Oepli, film e libri, prende il via per quello che riguarda i film il 4 febbraio ovviamente al Beltrade, e prenderà il via invece per quello che riguarda gli incontri sui libri, sui titoli letterari, il 12 di febbraio alla libreria Oepli. Tutto naturalmente su fondazionedirittiumani.org.
Come dici tu, Oepli non lo dice nessuno.
E vabbè, insomma, ma pensa che conoscevo anche i fondatori, erano persone che vagolavano per casa.
Certo.
Va bene.
Grazie.
A risentirci a Danilo De Biasio. Ciao ciao, buon lavoro. E allora noi sentiamo un brano adeguato, insomma, a quello di cui abbiamo parlato fino adesso.
People get ready, with the train a-coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to hear the diesels humming. You don't need no ticket, you just climb on board.
Regina.
People get ready, there's a train to Jordan. The hopeless sinner.
save his own. Have pity on those whose chances grow thinner. But there is no hiding place from the kingdom's throne. People, get ready, there's a train coming. You don't need no baggage, you just climb on. Hear the Jesus humming. You don't need no ticket. You just thank the Lord. Thank the Lord. Thank the Lord. Thank the Lord.
Thank the
Allora, ricordandovi che vi abbiamo parlato del ciclo di proiezioni e incontri, visioni per i diritti umani verso il Festival dei diritti umani 2025 al Cinema Beltrade e alla Libreria Oepli a partire dal prossimo 4 febbraio, trovate tutto sul sito della Fondazione Diritti Umani. Vi parliamo ora invece, come accennavo da sommario, della Fondazione Maria Cristina Carlini, che ha aperto in questi giorni un nuovo centro per l'arte contemporanea a Milano. In calendario eventi, conferenze e mostre contemporanee, il servizio è di Tiziana Ricci. Dov'è la Fondazione? In via Savona 97 a Milano. E allora sentiamo il servizio sulla Fondazione Carlini.
Maria Cristina Carlini, classe 42, nata a Varese, vive e lavora a Milano. È una scultrice innamorata delle grandi dimensioni. È sua la nuova città che sale, all'entrata di Rho Fiera Milano, e la scultura di 4 metri in piazza Berlinguer, intitolata Obelisco. L'artista lavora con materiali vari, dalla ceramica al ferro, all'acciaio corten, al legno, alla lamiera. Colori caldi, tonalità che vanno dal marrone chiaro, dalle tonalità chiare, a quello scuro fino al nero. Opere di grande forza espressiva. Noi l'abbiamo incontrata più volte anche nel suo studio, in via Savona al 97, e ora lì accanto si è realizzato un suo sogno. Ha preso vita infatti la fondazione che porta il suo nome. Vuole essere un luogo di incontro, di studio, ma anche di conservazione. L'archivio che abbraccia oltre 50 anni di attività della scultrice che abbiamo incontrato all'apertura dello spazio.
Noi l'abbiamo incontrata nel suo studio l'ultima volta e siamo rimasti incantati dal suo lavoro. Adesso qui c'è un progetto che si realizza.
Speriamo, è un progetto penso ambizioso, dovrebbe essere un centro culturale e quindi riguardare l'arte visiva, diciamo, ma anche libri, qualsiasi altra cosa che attinenza con la cultura.
Allora, una fondazione con tutte le sue opere esposte, saranno esposte in permanenza oppure...
Queste opere adesso sono qui teoricamente in permanenza, poi naturalmente posso cambiarle e metterne delle altre, comunque ci saranno sempre delle mie opere.
Qui siamo davanti a una scultura bellissima che non so se ha un titolo.
Si chiama Incontro.
A lei piacciono queste anche dimensioni grandi?
No, ma questa è già piccola.
Lo so, lo so.
Sì, io amo molto il grande.
Perché?
Non lo so, perché quando sono piccolo mi dico, se fossero più grandi sarebbero più belli. Quindi mi piacciono grandi. No, non lo so, io anzi ammiro chi riesce a fare cose piccole. Io faccio fatica. anzi non riesco.
No, glielo chiedo perché di solito le donne fanno cose più piccole, no?
Lo so, infatti mi dicono sembrano fatte da un uomo.
Le opere che vediamo qui nella fondazione in questo momento, sì, inaugurale, le ha scelte lei? O sappiamo,
sì,
che la direzione è affidata a Gualdoni.
Sì, certo, Gualdoni mi ha aiutato, poi naturalmente ho degli amici che mi possono... Sa, le cose... Io penso che un occhio esterno oltre al mio è sempre importante, perché io mi fisso invece magari... Tranne questa...
Questa in giardino, questa l'incontro. In giardino.
Quella la vedevo qui.
Una fondazione che vuole essere un po' un cuore pulsante, no? Quindi qui, sì, che cosa succederà sull'arte contemporanea, penso?
Non solo. La fondazione può fare tante cose, sempre con attinenza culturale. Quindi le dico, io ho avuto delle richieste di altre fondazioni, magari non sono di Milano, che vogliono farsi conoscere a Milano, potrebbero venire qui e presentarsi. Una presentazione di un libro, per non dire... Ci sono tantissime cose che si possono fare.
Ha pensato a un rapporto con i giovani?
Anche, certo. Certo, si farà anche qua. È tutto da inventare.
Questa è una parte in più del suo, certo, lavoro, è una, beh, una pagina
è un
nuova.
Una... Diciamo un'uscita dal lavoro solitario, che a me è molto caro.
La direzione artistica della fondazione è affidata a Flaminio Gualdoni, storico, critico e curatore, profondo conoscitore dell'opera dell'artista.
Sarà la fondazione di riferimento di Cristina Carlini, quindi anche di tutto il suo archivio, la parte cartacea del lavoro, che è ovviamente importante, che permette una conoscenza completa del suo lavoro. E poi è una struttura però pensata modernamente a strumento culturale per la città, per gli altri artisti, per l'ambiente artistico, quindi con dibattiti, conferenze, presentazioni eccetera, che riguarderanno prevalentemente l'area della scultura, ovviamente. Per
arte contemporanea.
Arte contemporanea. E speriamo contemporaneissima, quindi anche molto, molti giovani.
Ecco,
eccetera.
Bravo, è la domanda che volevo fare. Come pensate di coinvolgere i giovani?
Beh, intanto facendogli conoscere che esiste questo posto, che tra l'altro è un posto bellissimo anche dal punto di vista logistico, eccetera. E poi creando le abitudini. Adesso si inizierà, perché ti confesserò che le inaugurazioni a me interessano pochissimo. Però stavo parlando col mio collaboratore delle cose da fare, sì, si potrebbe fare
progetti,
esattamente questo, proprio per puntare a coinvolgere nel limite del possibile il mondo,
i giovani. Senta, se dovesse spiegare ai giovani il talento della Carlini.
C'è un mistero della Carlini che riguarda il fatto che ha una vitalità spaventosa ad un'età in cui normalmente uno andrebbe sulle panchine a non fare più niente. E quello è un esempio biograficamente importante, cioè è una che davvero ha messo tutta la sua passione e tutta la sua attenzione nel lavoro della scultura, che è un lavoro pesantissimo. Tra l'altro segnalo, è una delle pochissime donne che fanno la scultura.
Questo... Sì, anche di grandi dimensioni, sì, perché quelle che sono qui sono piccole per lei, ha detto.
Sì, queste sono cose che si possono mettere anche in un interno, ma ce ne sono. Poi qui in piazza Berlinguer c'è il monumento che ha fatto, che è bellissimo secondo me. E poi la cosa importante è l'umiltà secondo me, cioè sempre arriva a fare le cose ponendosi in modo molto serio, non solo tecnicamente, come sono fatte. Cioè l'idea che la scultura non puoi fregarla, non puoi barare, devi saperla fare, saper conoscere tutti, certo, i passaggi, conoscere le materie.
È apparentemente semplice, ma in realtà uno spessore.
In realtà, questa parte di complessità del suo lavoro, che non è che dobbiamo spiegare noi critici, ma esce fuori proprio dalla natura del lavoro. Infatti in questo allestimento la parte che io trovo interessante sono le sue vecchissime ceramiche, il fatto che lei, che sono quelle piccole che ci sono là, quelle dei suoi debutti, quando lei stava in California, ha cominciato a lavorare con i forni
con la ceramica, sì, e poi ha cambiato.
Quindi è venuta dalla ceramica, quindi da un lavorare in piccolo, però con una capacità di sentire i materiali, che è quello che,
sì,
un artista deve fare, cioè non porsi il problema teorico dell'arte, ma calarlo sempre nella realtà del fare. Ecco, da questo punto di vista lei è un esempio assoluto.
I like the sound of your laugh, the shadow.
E grazie a Tiziana Ricci. Abbiamo parlato dell'apertura della Fondazione Maria Cristina Carlini in via Savona 97 a Milano, nuovo centro per l'arte contemporanea in calendario, eventi, conferenze e mostre. Adesso c'è un breve stacco pubblicitario e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
I'm married for love.
Bentornate, bentornati, questo è sempre CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare e noi vi parliamo adesso di un prossimo debutto. Il 5 di febbraio, infatti, arriverà alla Scala di Walküre, la Valchiria di Richard Wagner, parte dell'Anello del Nibelungo, del Ring des Nibelungen. In questo caso è una nuova produzione che è stata recentemente presentata e che poi sarà disponibile su diversi device, per esempio sulla Scala TV il 12 febbraio alle 17.45 e poi insomma ci saranno anche dei live streaming. Noi però vogliamo saperne di più da parte di alcuni dei protagonisti. La regia di questa Walküre è di un gigante della regia lirica, David McVicar, che non era presente alla presentazione stampa perché purtroppo è stato colpito dall'influenza che tante persone in questo periodo hanno contratto. I costumi sono di Emma Kingsbury, le scene sono sempre di McVicar insieme a Anna Postlewaite, che sono due delle sue collaboratrici più fidate, c'è la coreografia di Gareth Maul, videoproiezioni di Kathy Tucker, insomma è una produzione complessa come sempre le produzioni wagneriane, ma sul podio alla prima, il 9, il 12 di febbraio ci sarà Simone Young, questa direttrice d'orchestra che proprio su Wagner si è in un certo senso specializzata, come dicevamo all'inizio della trasmissione. Le succederà Alexander Soddi dal 15 fino al 23 di febbraio, che sono le altre repliche. Simone Young, come giustamente è stato ricordato nell'incontro in cui appunto ha parlato della sua visione della Valchiria e di Wagner in generale, ha già diretto il Ring a Bayreuth, che vabbè, insomma è il luogo forse più prestigioso dove viene rappresentato e eseguito Wagner, e tornerà a farlo prossimamente in primavera. Ma ascoltiamo lei che cosa ha raccontato, e come sempre accade nella lirica, spesso gli artisti, anche se arrivano da altri paesi, parlano italiano.
Sì, buongiorno a tutti. Come sempre è un grande privilegio essere qui a Milano, alla Scala. Io guardo indietro direttamente, davanti a me c'è Toscanini che vuol mi dire faccia bene quel Walküre. Sì, la mia connessione con il Ring è veramente a lunga. La prima volta che ho diretto un'opera del Ring era Walküre, era a Londra in 96, 29 anni fa, e con Placido Domingo a Londra. Allora, questa era la mia prima, e oggi mi trovo con un gruppo di solisti che sono veramente formidabili. Questo credo è il cast il migliore che si può mettere insieme per quest'opera. E il lavoro con Sir David è una gioia, come loro possono pensare questa soluzione che Tielemann non è venuto per fare il Ring e io lo farò insieme con Alex Soddi. È difficile per gli come si dice le dati determines
sì, per le date
trovare perché io avevo due settimane scorse un piccolo concerto di Bruckner 6 con Concertgebouw e altre cose, e non possono fare tutto, ma resto veramente, io mi ringrazio che la Scala mi ha dato quel progetto enorme ma bellissimo anche a fare quel Ring. Che vuol dire fare un Ring? Quasi 15 ore della musica, se noi siamo tutti fit forse 14 e mezzo, ma musica con una profondità e di una bellezza che è incredibile, lo so, è facile dire questo, ma quando io penso che lui ha cominciato, Wagner ha cominciato con il testo di Goethe Dämmerung, dopo il testo di Siegfried, il testo di Walküre, il testo di Rheingold, e ha cominciato a scrivere la musica da Rheingold già con un'idea dopo 17 anni dove arriverà con Goethe Dämmerung. È straordinario. La musica è difficile, si può dirlo, anche per l'orchestra. Noi non siamo in Germania dove le grandi case suonano 2, 3, forse 4 o 5 opere di Wagner ogni anno. Qui è una cosa molto speciale. L'ultima Ring è 11 anni fa, adesso, ma è una musica che resta nei cuori dei musicisti. Che posso dire? È una musica, è una storia che è piena dell'amore, della potenza, della confrontazione fra le due, e che vuol dire che la sola possibilità di vincere contro potenza, contro maliziosa intenzione, è sacrificio per l'amore. Questo era un tema importante all'epoca di Wagner, era un tema importante all'epoca dei romani antichi, e è un tema centrale oggi. Io lo trovo quei temi in ogni misura di quella musica. E quando noi abbiamo interpreti come questi che lavorano, che cantano con entrambi, con la testa e con il cuore, e dove si trova in ogni parola l'intenzione e i colori che sono giusti, che non dicono al pubblico tu devi pensare così, che dicono al pubblico pensa a quella musica, pensa a queste idee, e noi lasciamo il teatro forse un po' con un po' più di umanità. Questa è la mia speranza.
Grazie. Io volevo chiederle un'altra cosa, perché nei giorni scorsi abbiamo fatto una chiacchierata insieme anche ad Alexander Soddy, perché diciamo che noi stiamo preparando un numero speciale della rivista del Teatro alla Scala dedicata a Ring, e allora abbiamo fatto questa intervista doppia a Simone Young e Alexander Soddy, e sono venuti fuori tanti spunti, e uno in particolare è questa un po' discendenza da Daniel Barenboim, di cui il nostro Simone Young diceva è così importante il suo essere pianista, ma poi anche la formazione di Simone Young è una formazione da pianista, e anche quella di Soddy. Quindi perché è importante, che cosa dà di speciale il fatto di avere una formazione sulla tastiera?
Sì, certo. La correzione che Daniel Barenboim è che tanti anni fa, più di 35 anni fa adesso, io sono stata sua assistente a Bayreuth. E quando era molto giovane, Alexander Soddy è stato il mio assistente a Hamburg. Allora Daniel lo chiama suo nipote adesso, perché sono quasi due generazioni. La cosa importante è essere pianista con quella musica, specialmente la musica di Wagner, la musica di Bruckner, anche di Brahms, di Schumann, di Beethoven, quei componisti che erano anche grandi pianisti o che hanno suonato grande format organo, e che noi siamo usati a muovere una pesa verticale per una linea orizzontale. Come si suona al pianoforte è in giù, c'è una pesa giusto?
Peso. Un peso.
Peso, sì. Un peso verticale, ma le linee sono così, orizzontale. E questo è quasi una descrizione come si fa la musica di Wagner. Si prende quel suono che è più di qualcosa di due dimensionale, è una cosa di tre dimensionale, si sente, ma si può toccare anche quasi quel suono come acqua, come una cosa liquido, e non si può lasciare tomba, si può lasciare andare così. È la sola possibilità, perché si comincia con Rheingold e 15 ore dopo, qui 18 mesi dopo, noi arriviamo al fine di Götterdämmerung. Allora la linea va sempre avanti, ma con quel profondità che è il peso. È una filosofia, ma credo che funziona.
Grazie. Grazie. Come dicevo.
Allora, queste erano un po' delle cose che ha raccontato Simone Young con la presentazione di Valkyrie, la Valchiria di Richard Wagner, che debutterà il prossimo 5 di febbraio al Teatro alla Scala con Simone Young, che avete appena sentito sul podio, e che poi appunto a partire dal 15 di febbraio vedrà avvicendarsi Alexander Soddi. Noi ovviamente la Valchiria dura più di 4 ore, quindi noi vi facciamo ascoltare una versione per concerto con l'Orchestra di Parigi, un brevissimo estratto sotto la direzione di Daniel Barenboim, che appunto è stato citato poco fa. Non riusciamo a farvela ascoltare, nel senso che speravo di arrivarci più facilmente, e allora mi riservo di farvela ascoltare fra un attimo, fra poco intanto il nostro consueto appuntamento con la rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra.
Di cui parliamo oggi è un manga di un'autrice giapponese, di una donna, Moto Agio, che venne pubblicato originariamente in Giappone nel 1978. Si intitola Star Red ed è sostanzialmente una storia di fantascienza, ma è assolutamente straordinaria e incredibile. Prima di tutto ci racconta della storia della nostra protagonista, che si chiama appunto Star Red, la stella rossa, perché è di origine marziana, ha gli occhi rossi, ha poteri telepatici e telecinetici, ha i capelli bianchi, ma anche ha un destino incredibile. In questa storia, nel giro di ben 530 pagine ininterrotte, un flusso continuo di cose che succedono, si sviluppa una trama di una complessità straordinaria che, partendo in maniera, in qualche maniera, se vogliamo, lenta o comunque disorganica all'inizio, diventa un contenitore incredibile di tutto quello che riguarda la fantascienza, in particolar modo la fantascienza sociologica di quegli anni. E si occupa in maniera straordinaria e con uno visione, sempre dal punto di vista femminile, dello sviluppo della società umana nello spazio, del razzismo che si viene a creare inevitabilmente nel momento in cui ci migra altrove e si arriva in posti diversi che non ci accettano. Si parla soprattutto del ruolo delle donne, chiaramente, con un finale che possiamo definire a sorpresa, veramente straordinario, rivoluzionario ancora oggi e in ogni caso perfettamente al passo coi tempi. Disegni molto belli dal punto di vista del design dei personaggi, l'autrice è poco interessata agli aspetti tecnologici, anche se ne tiene rigorosamente conto, e gli aspetti anche in qualche maniera scientifici di questa storia così fantastica non sono del tutto astrusi. Il volume in realtà non è recentissimo, è stato stampato nel 2021, ma è ancora disponibile, non è difficile trovarlo, e fa parte veramente di una categoria come l'altro fumetto di cui abbiamo parlato, il famoso Fire di Hideko Mizuno, veramente sorprendente, di fumetti degli anni 70 che ci dimostrano come gli autrici giapponesi fossero veramente anticipatrici di quello che poteva essere, di quello che poteva capitare, non solo nella realtà dei fatti, degli eventi, della riguardanti tutto, i sentimenti, la sessualità, ma anche addirittura quello che riguarda proprio, viene da dire, la storia del fumetto. In questa avventura io ci vedo addirittura delle cose che sono legate a, non so, ci vedo addirittura personaggi degli X-Men, addirittura, ma molto prima che questi personaggi esistessero. E soprattutto è straordinario come i riferimenti letterari, certamente a tantissimi romanzi, non ultimo Dune, tanto per dirne una, in questo Star Red, dimostrino come Moto Agio avesse una grandissima passione per la fantascienza e che sia stata una straordinaria e ricchissima lettrice di romanzi molto prima che il cinema arrivasse a digerire, diciamo, tutto un immaginario che all'epoca sicuramente non aveva ancora raggiunto né il piccolo né il grande schermo. Abbiamo parlato di Star Red di Moto Agio, edito da J-Pop, 530 pagine, 15 euro, in fumetteria, in libreria e, dato che è passato un po' di tempo, anche sui vari siti di acquisto online.
Arrivati quasi alla fine di Cult, io sono riuscita a recuperare forse una delle pagine più celebri e in alcuni casi famigerate della Valchiria, che lo ricordo, come ci ha ricordato Simone Young, direttrice d'orchestra, debutterà il prossimo 5 di febbraio alla Scala, nuova produzione. Ringrazio Antonio Serra per questa sua corrispondenza che ci fa conoscere un'autrice non tanto nota in Occidente, ma estremamente all'avanguardia, come avete sentito, Moto Agi. Il tempo di ricordarvi che durante questo weekend ci sarà un altro importante concerto spettacolo con la regia di Marco Rampoldi. 20 musicisti interpretano le musiche del grande compositore Hans Zimmer, dietro le quinte un lavoro con un team con diversi grandi protagonisti della musica italiana. Il direttore è Diego Maggi, poi Gianluca Sambataro, che in particolare dirige Cori Gospel, la regia tecnica audio, che diventa una parte, diciamo, del progetto artistico, di Andrea Pellegrini e di Marco Gorini, Sound Engineers, che lavorano in tutta Europa. Allora, questo appuntamento, lo ripeto, al Teatro Franco Parenti, dedicato a Hans Zimmer, si terrà da quest'oggi fino al 2 di febbraio e dunque c'è la possibilità di scoprire, se non lo conoscete, oppure ascoltare, se invece già lo conoscete, il lavoro di questo grande compositore. Il titolo del progetto è Sounds of Legends, la musica da Oscar di Hans Zimmer, con una serie di appuntamenti e un ensemble specifico messo insieme appositamente, oltre ovviamente agli strumenti anche le voci, come abbiamo già accennato, le repliche da oggi fino al 2 di febbraio, quest'oggi alle 21, domani anche, mentre domenica sarà alle 18. Con questo Cult vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì prossimo sempre alle 11.30 o in podcast sul sito di Radio Popolare. E a questo punto sì, ascoltiamolo, un breve estratto dalla Valchiria di Valkyrie in forma di concerto, Orchestra di Parigi, la direzione di Daniel Barenboim, altro grande, grandissimo specialista del Ring e di Wagner in generale. Un saluto, buon weekend e fra poco le notizie, risentirci.
Thank you.